Fedi, siamo ancora una volta a parlare di una strage, stavolta la più drammatica che riguarda italiani all'estero. Dal Bangladesh, però, il ministro degli esteri sottolinea come l'attacco terroristico a Dhaka non sia a matrice ISIS. Può aggiornarci sulle ultime informazioni che avete ottenuto attraverso la Farnesina?
Innanzitutto la nostra piena solidarietà alle famiglie delle vittime. Non a caso il Presidente della Repubblica rientra anticipatamente dal Messico per poter accogliere i corpi dei 9 italiani che sono stati trucidati in questo barbaro attentato terroristico. Le informazioni che ora abbiamo, che sono, diciamo, informazioni pubbliche, sono che si tratti di un gruppo locale, è vero, ma che sia stato utilizzato proprio dall'ISIS, dallo Stato Islamico, dal Califfato, quindi una Daesh che compie un salto di qualità, peraltro da alcuni già anticipato, nel senso che utilizza non solo i lupi solitari, ma anche gruppi terroristici locali per i propri fini. Questo è l'elemento forse di novità rispetto al quale dovremmo avere nei prossimi giorni la necessaria attenzione. Il Parlamento naturalmente esprimerà non solo il cordoglio della classe politica alle famiglie, alle vittime, ma nelle prossime ore discuterà anche di come arginare il fenomeno ISIS, non solo a livello militare, perché pare che sia proprio questa una delle conseguenze della perdita sul terreno militare, quindi di come fronteggiare anche questa nuova forma di terrorismo che pare faccia uso anche di tutti i corpuscoli terroristici già nascosti purtroppo nelle maglie delle nostre società.
È giusto non fare dell'allarmismo un pericoloso approccio, ma le chiedo, il fatto che l'Unione Europea sia in questo momento concentrata sulle conseguenze della Brexit potrebbe prestare il fianco a inaspettati colpi dello Stato islamico? Per esempio, quanto accaduto all'aeroporto di Istanbul poteva, a suo parere, essere evitato con maggiore attenzione sul suolo turco?
Innanzitutto esistono ovviamente dei paesi in cui la minaccia terroristica per tutta una serie di condizioni oggettive può avere spazi maggiori di azione, quindi in quei paesi l'intelligence europea dovrebbe essere più attiva, questo è vero, ma mi pare sia sostanzialmente altrettanto vero che sia l'Italia che altri paesi europei abbiano dimostrato di essere in grado, quando l'intelligence, quando la comunicazione, quando le informazioni arrivano, di essere in grado di anticipare anche attacchi terroristici. Dobbiamo assolutamente aumentare il lavoro di intelligence, aumentare la comunicazione, l'unico modo per poter prevenire attacchi di questo tipo. Non esiste altro che l'azione di intelligence e quindi tutti gli strumenti dell'intelligence europea vanno messi ora in questo momento a disposizione delle forze di sicurezza. Naturalmente sì, le condizioni dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea può in qualche misura prestare il fianco anche un'Europa più debole, naturalmente un'Europa anche con maggiori difficoltà, ma credo che sotto il profilo della sicurezza i rapporti con il Regno Unito, così come il lavoro che si sta facendo a livello europeo, continuerà. Non ci sarà interruzione nei rapporti solo per la Brexit e immagino che questo sia un impegno che abbiano già preso i nostri capi di governo e soprattutto coloro che curano la questione legata alla sicurezza.
E veniamo alle questioni interne. Il Partito Democratico si appresta a vivere una direzione piuttosto calda. Secondo lei, il doppio ruolo di premier e segretario del PD dovrebbe subire un ridimensionamento da parte di Matteo Renzi, come richiesto più volte da esponenti interni del partito?
Ma innanzitutto la direzione servirà per fare il primo vero bilancio politico dopo le elezioni amministrative, perché di fatto non c'è stato. Secondariamente servirà per capire qual è il lavoro che dobbiamo fare da qui fino al referendum, perché mi pare che esistano diverse posizioni, dovremmo confermare il nostro impegno per il sì, per il referendum, un impegno che deve essere condiviso da tutti coloro che l'hanno votata in Parlamento questa riforma, inclusa la minoranza. Non dimentichiamo che è il Parlamento ormai che ha votato la riforma costituzionale e anche l'Italicum. Non è stato un fatto episodico, 6 volte abbiamo votato la riforma costituzionale, 6 passaggi parlamentari e credo che ora l'impegno sia proprio quello del Parlamento, non solo del Partito Democratico, quindi anche delle forze di maggioranza, di tutti i deputati e senatori del Partito Democratico. E naturalmente questa la questione di Matteo Renzi, primo ministro, quindi presidente del Consiglio, era anche segretario del Partito Democratico, continua a creare una situazione di difficoltà, ma io lo dico onestamente, non è una questione legata a Matteo Renzi. Chiunque fosse al suo posto, assolvesse contemporaneamente questi due ruoli, di fatto, per come è strutturato il nostro partito, per il dibattito giusto, sano, che deve avvenire tra i vertici e la base, per poi filtrare queste posizioni che arrivano dalla base, filtrarla e trasformarla in azione politico-parlamentare e anche in azione di governo. Tutto questo oggi non avviene perché Matteo Renzi ha questo duplice ruolo e in questo duplice ruolo tende a gestire ovviamente il partito a seconda delle esigenze di governo, e credo che questo possa, per come è nato il Partito Democratico, per come opera oggi il Partito Democratico, possa rappresentare una debolezza, non un punto di forza. In altre condizioni, in altri momenti, poteva essere un punto di forza, non lo è sicuramente oggi. E per quanto riguarda l'Italicum, la legge elettorale, non esiste al momento, davvero, non esiste in Parlamento la possibilità di avere una maggioranza diversa che possa modificarla, ma se dovessero esistere le condizioni per farlo e questo dovesse portare a un allentamento delle tensioni interne al PD, perché non farlo? Sarebbe auspicabile farlo, ma naturalmente per cambiare le leggi, perché l'Italia come già legge, occorre la logica dei numeri, numeri che in questo momento, mi pare tutti concordino su questo, non esistono. Quindi chi deve fare da mediatore per trovare spazi di modifica all'Italicum si muova con una certa fretta. Intanto io dico che l'Italicum, se l'avessero ad esempio avuto in Australia, probabilmente avrebbe prodotto ora una maggioranza ben più solida di quella che rischia di avere chi formerà il governo.
E dopo le amministrative si è fatto lo scetticismo della minoranza PD verso le politiche del governo. A suo parere, attribuire maggiore importanza ai vari Speranza e Bersani, con il primo magari vice segretario del partito, può contribuire a creare i giusti presupposti per l'auspicato sì al referendum di ottobre?
Assolutamente no, perché viviamo in una condizione in cui ormai non si respira una discussione politica e quindi anche un confronto aperto tra correnti, ma tra capi correnti, quindi tra posizionamenti di persone che possono avere anche legittimamente posizioni diverse sui vari temi, ma questo non si trasforma, come dovrebbe a mio avviso, in un grande partito come è il Partito Democratico, in correnti alternative. Ecco, sarebbe forse utile al Partito Democratico fare questo salto di qualità, stabilire le correnti, avere un'iscrizione che non sia solo al PD ma anche a una corrente del PD e in questo senso poi avere una più trasparente gestione legata anche alle posizioni che si assumono internamente al Partito Democratico. Voglio dire, se anziché avere persone che sono punti di riferimento, quindi personalità del PD, avessimo una corrente e questa corrente avesse dei numeri, sarebbe molto più facile poi decidere sulla logica dei numeri, che in democrazia deve poter contare, deve poter vincere, perché è quella che ci consente, su questioni sulle quali esistono diversità di opinioni, ci consente di assumere una decisione e di portarla avanti coerentemente, altrimenti diventeremo un partito che non è più in grado di decidere, che non è più in grado di esprimere una posizione e dove ognuno è un esponente di se stesso. Non mi pare sia un bel modo di essere Partito Democratico.
E negli ultimi giorni un sondaggio di Repubblica ha certificato il tanto temuto sorpasso dei 5 Stelle fra gli italiani. È un allarme che avete intenzione di considerare e se sì come?
Ogni sondaggio disegna uno scenario, poi la realtà è quella dei voti. Naturalmente gli scenari che erano stati disegnati per le amministrative si sono sostanzialmente realizzati e quindi il Partito Democratico coglie l'urgenza in tutta la sua drammaticità, ma questo non significa mettere in soffitta ogni idea di democrazia. Io sono convinto che l'allarmismo di coloro che pensano che l'Italicum rischia di consegnare il Paese a 5 Stelle è proprio la peggior forma di allarmismo antidemocratico. Certo, se il 5 Stelle riuscirà ad assicurarsi che in un ballottaggio oppure al primo turno riesce ad avere una maggioranza tale da fargli vincere le elezioni, perché non dovrebbe governare? Non ho capito. Se gli italiani hanno fiducia nel 5 Stelle, il 5 Stelle voterà. Noi dobbiamo fare in modo di far arrivare il messaggio che il Partito Democratico si sta rinnovando, si è rinnovato, ha le idee per governare e quindi vincere le prossime elezioni al primo turno o in un possibile ballottaggio con chiunque sarà l'altra alternativa, potrebbe essere il Movimento 5 Stelle o un centrodestra rafforzato, rinnovato, che in questo momento non esiste, devo dire. Però quindi di fronte a questa ipotesi, viva la democrazia, non esistono preoccupazioni che non siano quelle di un confronto politico sano tra forze alternative e alla fine chi vince anche di un solo voto deve avere la possibilità di governare, altrimenti l'Italia, come qualcuno vorrebbe, soprattutto i tanti cespugli che sono in attesa di poter risorgere, di poter fiorire di nuovo e di dettare le condizioni di un futuro governo di coalizione, ecco, sarebbero lì a determinare il futuro del Paese e il futuro della nostra instabilità. Invece l'Italicum ci consegnerebbe finalmente una forza politica o una coalizione in grado di governare con numeri ragionevoli il Paese. Poi gli elettori decideranno alle prossime elezioni.